La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 4 minuti di giovedì 21 marzo, la giornata si è aperta con il sole qui dalle finestre degli studi di Controradio. Chiediamo subito conto e aggiornamenti dall'AMMA. Quest'oggi con noi Valerio Capecchi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque sì, effettivamente c'è sole su buona parte della regione, qualche nebbia foschia invece lungo la costa tra le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. Sono nebbie o foschie, nubi basse, diciamo, che tenderanno gradualmente a dissolversi nel corso della mattinata. Resto della giornata, direi, essenzialmente all'insegna del cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma aumentano le nubi a partire dalla tarda serata, quando saranno possibili delle piogge sparse. Passerà una velocissima perturbazione nel corso della serata e nottata. Darà luogo a qualche pioggia tra le province di Arezzo, Firenze e Siena in maniera più probabile. Le temperature per quest'oggi, dopo circa 22-23 gradi di ieri, è prevista per oggi una lieve flessione, ma comunque valori ancora, direi, tendenzialmente superiori a 20 gradi.
Ecco, allunghiamoci anche alla giornata di domani con uno sguardo che poi articoleremo domani nel collegamento mattutino per il fine settimana.
Dunque, per domani una giornata con cielo nuvoloso al mattino, poi in seguito prevalenza di cielo sereno o velato per il resto della giornata. Le temperature per domani in lieve aumento, quindi ancora fino a circa 22 gradi. Per il fine settimana al momento sembra possibile un transito di una perturbazione tra la notte di sabato e la prima parte di domenica.
E intanto questo, poi ne parleremo più approfonditamente domattina. Grazie a Capecchi, grazie all'AMMA, breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con le notizie.
Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con nuovi spettacoli da febbraio a marzo. Programma completo su www.teatrodelledonne.com.
Venerdì 22 marzo alle 20:30, Mujeres di Edoardo Galeano con Angela Antonini. 150 ritratti di donne da ricordare per il coraggio, la fierezza delle loro risposte al potere e il talento quasi sempre negato. Da Marilyn Monroe a Frida Kahlo, da Emily Dickinson a Rosa Luxemburg. Storie che hanno lasciato il segno mostrando il tortuoso cammino per conquistare spazi di libertà. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Domenica, tempo reale con Foosball, azione sonora partecipata per una pluralità di giocatori di calcio balilla e live electronics. I suoni del gioco sono captati, elaborati e ridiffusi per creare un ambiente immersivo in costante mutazione.
Ora che ho finito l'università, devo trovare lavoro.
Voglio cambiare vita. Ho un'idea imprenditoriale che voglio sviluppare. Ma come posso fare per conoscere in una volta sola tutte le opportunità che ci sono per avviare una nuova impresa?
Partecipa all'Open Day in Camera di Commercio di Firenze lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16:30. Potrai incontrare il servizio Nuove Imprese di Firenze insieme all'ecosistema fiorentino dell'innovazione e al servizio Nuove Imprese Nazionale, che ti daranno tutte le info che servono per avviare la tua nuova impresa. L'Open Day sarà il tuo primo passo verso una nuova prospettiva lavorativa. Ti aspettiamo lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16:30 alla Camera di Commercio di Firenze. È in Piazza Mentana 2. Non mancare.
Ciao, sono Dario Nardella, il vostro sindaco. Vi invito tutti e tutte venerdì 22 marzo alle ore 21 al Palazzo Vanni per festeggiare questi ultimi 10 anni che ho vissuto da sindaco e da cittadino insieme a voi per la nostra Firenze. Per questo vorrei dire grazie a tutti, non con un evento politico, ma una bella serata per salutarci. Grazie Firenze, ci vediamo il 22 marzo al Palazzo Vanni, vi aspetto.
Evento organizzato dall'associazione Punto su Firenze.
Sabato 23 marzo alle ore 10 a Firenze al Nuovo Teatro Lippi in via Fanfani 16, Alleanza Verdi Sinistra Italiana apre la campagna per le elezioni europee. Una mattinata di incontro e discussione per l'Europa che vogliamo. Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Filiberto Zaratti, Luisa Morgantini, Ilaria Cucchi, Massimiliano Smeriglio e tante altre voci per costruire insieme l'alternativa. Sabato 23 marzo a Firenze al Nuovo Teatro Lippi.
È dalla terra che si prende il volo, Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Contro Radio.
Alle 8 passate da 9 minuti, scusate, andiamo a dare uno sguardo ai giornali locali di oggi, anche all'home page del nostro sito controradio.it. D'apertura la questione dello sbarco dei migranti in Toscana sul nostro sito, ripresa anche dalla Repubblica e dal Tirreno di oggi. Allora, allarme regione sui migranti, mancano i fondi, è barbarie. Ne parlavamo anche ieri con il docente del Dipartimento di Scienze Politiche Becucci, in occasione della giornata di tavola rotonda e convegno migranti e sfruttamento economico. Le assessore Monni e Spinelli, dopo lo sbarco a Carrara di 249 persone dalla Geo Barents, trattati come pacchi, peraltro c'è un minore in stato di forte denutrizione che è stato ricoverato dopo lo sbarco dal Tirreno, la regione sullo sbarco dei migranti, governo incapace. Poi naturalmente le foto notizie che guardano l'ultimo saluto a Gio Barone, in 10.000 al Viola Park per l'ultimo saluto a Barone da Repubblica, in 10.000 per l'addio a Barone dal Corriere, fino a sera l'ininterrotta processione al Viola Park. Commisso dice resterà sempre con noi, alla Camera Ardente i tifosi, la città, il mondo dello sport ha seguito per noi questa giornata presso la struttura fortissimamente voluta dallo stesso Barone a Bagno a Ripoli, il nostro Andrea Monti Gianni per TIF per Controradio, raccogliendo anche le voci di alcuni tifosi. Sentiamo.
Barone aveva preso Italia, era il braccio destro di Commisso, praticamente Commisso aveva messo tutto in mano a lui, e pensa, era una persona di carattere forte e che faceva gli interessi della Fiorentina, e praticamente però era anche una persona solare, una persona che stava attenta a bambini,
a tutti,
era una persona aperta a tutti, aveva il suo peso, poi 5 anni, sono dai 19, sì, che è stato un fulmine a ciel sereno.
Un punto di riferimento sicuramente, perché quando non c'era Rocco c'era lui a dirigere il tutto, e sicuramente una persona con il carattere da poter mandare avanti tutta la squadra e tutto l'insieme. Poi tutta questa meraviglia ha fatto tanto alla squadra, alla città e anche a me persona. Una persona schietta, ma con il suo perché.
Mancherà
tanto, sicuramente. Come con Davide, purtroppo è la stessa storia. Non ci si può fare nulla. E è stato così e ce ne facciamo una ragione.
Basta leggere quello che hanno scritto tutti i giocatori su di lui. Ovviamente noi non lo conoscevamo personalmente, però.
Che impressione l'ha fatto in questi anni?
Più che un dirigente, un babbo per tutti.
Barone, secondo me, è stata una persona molto importante per Firenze. Mia mamma lavorava tanto nel centro sportivo da Vede Astori, e quando è arrivato Gio Barone, diciamo, ha accolto mia mamma come se fosse sua sorella. Mia mamma, diciamo, non è una donna che piange sempre, però ieri quando è venuta a sapere della notizia di Gio Barone ci è rimasta talmente tanto male. Mancherà molto. Speriamo che questo periodo difficile passi abbastanza velocemente.
La cosa che mi ha colpito di più noi facciamo il rionale di Campo di Marte e spesso lo vedevamo girare come una persona comune, e a volte soprattutto coinvolgere bambini, portarli nello stadio, e questa cosa di umanità al di là del tifo, secondo me, è la cosa più bella che può rappresentare questa persona.
You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna
Gio Barone, personalità e persona di peso, tenace, faceva l'interesse della Fiorentina, alcune delle parole, degli attestati di stima ed affetto che abbiamo sentito dai tifosi e dalle tifose. Ma perché Gio Barone è rimasto in questi 5 anni così ammarcato, così anche l'immaginario, anche i bisogni della tifoseria? Parliamo di questo e non solo con il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Beh, Gio Barone è stato un personaggio, hai detto bene, di peso nella Fiorentina, praticamente è quello che ha determinato tutto. Non solo, certamente gli viene attribuito la costruzione, la volontà di dar vita al Viola Park, questo certo, però è indiscutibile che lui abbia inciso su tutte le scelte fatte dalla società. Lui, commisso, lo ha detto, ma del resto era intuibile, si sentivano almeno 2 o 3 volte al giorno, commisso negli Stati Uniti e Gio Barone al Viola Park, e per decidere praticamente ogni mossa, naturalmente anche le mosse di mercato, le mosse politiche, quelle per tentare di avere uno stadio tutto di proprietà, che però insomma è, secondo me era ed è rimasto chiaramente un miraggio. Certo, Gio Barone aveva anche degli atteggiamenti che così anche con i giornalisti non spesso non li abbiamo, diciamo, non dico ben sopportati, ma insomma sono stati,
ecco,
un po',
Sandro, che tipo di approccio c'è stato
diretti, ecco.
Ecco, nei confronti del mondo dell'informazione, perché naturalmente, no, dopo la notizia, il dolore, il dispiacere e il doveroso ricordare la figura e la sua importanza, è vero anche che ci sono state una serie di difficoltà nell'interlocuzione, nel rapportarsi appunto di Gio Barone rispetto a un mondo e a un modello informativo che necessitava di fare il proprio lavoro all'interno anche del contesto sportivo del Viola Park e di quello che rappresentava Gio Barone per la società Viola.
Allora, diciamo che l'avvio per noi fu buonissimo, perché nel 2019 ti ricorderai che durante c'è un evento durante l'anno che per noi è molto importante, è la cena degli auguri di Natale, dove diamo i premi ai giornalisti toscani a chi si è distinto nella società e nella vita fiorentina. Nel 2019 noi assegniamo il premio giornalisti toscani, uno dei premi giornalisti toscani, alla nuova proprietà della Fiorentina. Non c'era commisso, venne a ritirarlo Gio Barone, quindi abbiamo la foto anche di quell'evento. In quel momento i rapporti erano buonissimi, poi ci sono stati, come sempre succede perché nessuno è perfetto, ovviamente delle critiche anche al comportamento della Fiorentina, e chiaramente i rapporti si sono con tutto il mondo dell'informazione, devo dire, si sono diciamo deteriorati, ma per noi non è un rapporto di amicizia o di contatto volontario, per noi è lavoro, è professione, è raccontare quotidianamente la Fiorentina, e questo probabilmente strideva un po' con una visione, ecco, dell'informazione che era un attimo diversa in Gio Barone. Però ripeto, di fronte alla morte chiaramente noi rimaniamo, ci leviamo il cappello e certamente abbiamo espresso tutto il nostro dolore e la nostra solidarietà. Ecco, magari ora ci auguriamo che la Fiorentina abbia anche in questo momento in cui tutti hanno espresso vicinanza alla società, alla squadra, allo stesso commisso, ecco, ci sia una non voglio parlare di riappacificazione, perché la pace è una cosa che deve, diciamo, da lasciare ad altre situazioni, ovviamente. Qui diciamo che i rapporti dovrebbero essere un pochino più distesi.
Mi auguro collaborativi, che è collaborativi.
Collaborativi, hai detto, bravissima Chiara, è proprio questo, è collaborativi. Ecco, mi auguro che questa dolorosissima pagina, ecco, possa portare un contributo di crescita per tutti, e anche, ovviamente, anche a favore della stessa Fiorentina.
Ti sollecito su un ultimo punto. Ieri naturalmente ha colpito anche la visita dell'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, che non ha nascosto che avessero avuto delle schermaglie dialettiche, partendo però dal presupposto di due concezioni diverse, comunque della valorizzazione, insomma, della professionalità di Barone. Però dice: quello che mi ha sempre impressionato è stata la sua determinazione nell'ottenere le cose anche con una velocità che non era consentita nel mondo italiano. Tutto questo si è sentito anche dal punto di vista della tifoseria, cioè il fare che poi era un po' il fast di commisso, no? Quando è subentrato.
Sì, è proprio questo, è il punto che si è scontrato non solo, appunto, anche con gli altri colleghi del mondo del calcio, quindi calciomercato eccetera, ma anche con la politica a Firenze, perché chiaramente ci sono delle procedure che devono essere per forza fatte. Abbiamo la legge che impone agli amministratori di andare, di procedere in un certo modo, e quindi non è che si possa dall'oggi al domani. Certo, rispetto agli Stati Uniti ci sono delle differenze, questo posso pensarlo anch'io, ma poi anche lì, quando devi costruire, devi fare, devi progettare, sicuramente gli ingegneri hanno bisogno di tempo e di via libera anche amministrativo, per cui sì, arrivare e ottenere subito sarebbe bellissimo, ma ci sono delle difficoltà, e su questo ecco Gio Barone aveva una sorta di idiosincrasia verso questi lacci che lui riteneva, ma sono lacci ovviamente per tutti, e noi che raccontavamo di queste difficoltà, chiaramente, ecco, non eravamo ben visti, come intendo dire, come giornalisti, e parlo di tutti i giornalisti di tutte le testate, ecco, non di qualcuno in particolare, e tutti abbiamo avuto delle difficoltà, e noi come sindacato ovviamente le abbiamo anche spesso rappresentate, ma ripeto, nel momento del dolore, nel momento in cui si fa tutti una specie anche di esame di coscienza, ecco, io mi auguro che si possa ripartire da un dialogo assai costruttivo, anche in memoria di Gio Barone, e per il bene ovviamente della Fiorentina e per la soddisfazione dei tifosi viola.
Lasciamoci con questa speranza, davvero. Grazie a Sandro Bennucci, presidente Associazione Stampa Toscana, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a te e a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Serving it.
Alle 8:25 minuti arrivano dei messaggi anche di servizio che vogliamo condividere. C'è un'ascoltatrice che mette in vendita, anzi regala, due biglietti per il cinema Alfieri per la proiezione di oggi 21 marzo alle 18:30 del film Food for Profit, di cui abbiamo parlato proprio con l'autrice, la giornalista Giulia Innocenzi, peraltro intervista che potete ritrovare sul nostro sito nello spazio podcast della Newsline. Se possono interessare, lei manderebbe anche in formato digitale i biglietti, e quindi insomma, se avete interesse a questo proposito, scriveteci al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, che vi mettiamo in collegamento. In realtà non è un'ascoltatrice, ma sembrava dai capelli, dall'immagine su WhatsApp, ma è Stefano che dice due posti numerati in ottima posizione. Invece un suggerimento che prendiamo con interesse: in un incontro di Emergency, ci scrive Francesca, qualche tempo fa è stato suggerito l'uso della parola approdo al posto di sbarco, perché la prima evoca l'arrivo ad una situazione sicura dopo i pericoli del mare. In effetti potremmo davvero sostituire la parola sbarchi, che ormai è diventata, no, una sorta di hashtag, la parola chiave anche nell'indicizzazione dei motori di ricerca, e quindi di riflesso noi utilizziamo questa per le notizie che hanno a che fare con l'arrivo dei migranti anche sulle nostre coste. Però effettivamente, data la situazione che descriviamo anche di malnutrizione, di malattie, di sofferenza, di fuga da situazioni in cui vengono privati della libertà e della dignità, ebbene approdo potrebbe essere davvero la parola da usare. C'è subito una risposta di un ascoltatore sul fronte dei biglietti, quindi siamo operativissimi noi nel condividere tra ascoltatori. Adesso vi mettiamo in contatto, sono le 8:27, giusto un'anticipazione rispetto a quello che andremo a trattare alle 8:40 dopo il GR di Popolare Network. Leggevamo dello scontro anche politico sulla sicurezza a Firenze, pagine interne della Nazione, presidi di polizia, scontro totale addirittura il titolo, il j'accuse di Fratelli d'Italia e Forza Italia al comune, l'assessore albanese dice polemiche false, basta, stiamo parlando dei presidi fissi che vengono denunciati dal centrodestra come assenti, e il fallimento del vigile di quartiere. Poi c'è la replica dell'assessora albanese, che cercheremo di avere anche i nostri microfoni questa sera nello spazio di Newsline dalle 18:15, ma di sicurezza e di sicurezza integrata parleremo alle 8:40, perché è al centro di un laboratorio universitario. Ci interesserà capire come vengono forniti agli studenti strumenti e competenze con esperti del settore. A proposito di esperti, saranno nei nostri studi il sociologo, il professore universitario Vincenzo Scalia, e la dottoressa Chiara Brinati, commissario della Polizia Municipale di Firenze. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network.
Radio.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. La Russia questa mattina ha lanciato un attacco contro Kiev, 31 i missili lanciati, tra cui un ipersonico Kinzhal. L'aeronautica ucraina ha comunicato che sono stati tutti abbattuti, ma frammenti sono caduti sulla capitale ucraina. Sono almeno 10 feriti e sono stati danneggiati sia edifici residenziali sia impianti industriali, lo ha riferito il sindaco Vitali Klitschko. Kiev non veniva attaccata su larga scala da fine gennaio. La guerra in Medio Oriente, l'esercito di Tel Aviv avrebbe ordinato l'immediata evacuazione dell'ospedale Shifa di Gaza, dove si trovano feriti, malati e centinaia di sfollati, lo riferisce Al Jazeera, che riporta di bombardamenti vicino alla struttura assediata ormai da giorni. Ieri l'esercito israeliano ha detto di aver eliminato 90 terroristi all'interno dell'ospedale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma di aver documentato 410 attacchi israeliani contro strutture sanitarie nell'enclave palestinese. Oggi 21 marzo è la giornata nazionale in ricordo delle vittime della mafia. Tra poco a Roma partirà il corteo di Libera e di tante altre associazioni. L'associazione di Don Ciotti quest'anno ha scelto la capitale per riaccendere i riflettori sulla presenza in città e nel Lazio della criminalità organizzata. A un mese dalle elezioni in Basilicata, Angelo Chiorazzo, candidato alla guida della regione per una lista civica, ha annunciato il proprio ritiro e la scelta di sostenere Piero Marrese, sostenuto da PD 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. La coalizione non comprende invece i partiti centristi, Azione Italia Viva, che si sono schierati a destra con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che appoggiano il presidente uscente Vito Bardi. Ieri sera chiusura di seduta positiva per la borsa americana di Wall Street, dove il valore complessivo dei titoli quotati ha raggiunto il livello massimo di sempre. Poco prima la Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, aveva confermato che nel corso di quest'anno prevede di ridurre per 3 volte i tassi di interesse. Sempre ieri la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha ipotizzato che a giugno anche la banca centrale europea abbasserà il costo del denaro. Sia negli Stati Uniti sia in Europa c'è stata una lunga serie di aumenti dei tassi che ha reso più difficile ottenere prestiti per le aziende, le famiglie e le singole persone. L'obiettivo dichiarato delle banche centrali era rallentare l'economia per far scendere i prezzi saliti fortemente a partire dal 2022. Oggi è la giornata mondiale per la tutela delle foreste. Nel 2021, alla COP26 di Glasgow, la conferenza sul clima dell'ONU, più di 100 paesi avevano sottoscritto un impegno per limitare e invertire la deforestazione entro il 2030. L'accordo però non era vincolante e molti paesi non lo hanno rispettato, come ci spiega Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club, ospite della nostra trasmissione Il Giusto Clima.
Come si temeva, il fatto che non fosse vincolante non ha costruito le condizioni affinché ci fosse un reale fermo della deforestazione, che è un problema di livello tragico dal punto di vista degli accordi internazionali. Quello che è successo è molto diseguale nei paesi che vengono colpiti da questo vero e proprio dramma. Pensa da una parte al Brasile, in cui la vittoria di Lula nei confronti di Bolsonaro, che è stato protagonista di un'aggressione vera e propria alla foresta amazzonica, non ha fermato il fenomeno, però ha sicuramente migliorato la situazione, perché politicamente c'è tutto un altro approccio. D'altra parte invece, se pensi a quello che succede in Asia, nell'Indonesia, nella Malesia, che sono quei paesi da cui proviene il maggiore quantità di olio di palma che viene utilizzato dalle nostre, diciamo, parti, lì invece c'è un fenomeno contrario, cioè quando l'Unione Europea ha posto dei vincoli per l'utilizzo dell'olio di palma, i governi di quei paesi si sono lamentati con l'Unione Europea come se quella scelta dell'Unione Europea mettesse in pericolo lo sviluppo su cui loro puntano, che ahimè è proprio basato invece sulla coltivazione della palma, che è responsabile in gran parte della deforestazione in quei paesi.
Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
A Pasqua regala un segno di pace, la colomba di Emergency. Acquistandola aiuterai le vittime della guerra e della povertà. Dal 22 al 24 marzo i nostri volontari ti aspettano in tantissime piazze italiane. Cerca quella più vicina a te su emergency.it/colomba.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Coda in Fipili all'uscita Scandicci provenendo da Firenze per viabilità esterna che non riceve. In carreggiata opposta rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In A1 coda in entrambe le direzioni in uscita a Firenze Scandicci. Coda di 5 km tra Firenze Nord e Firenze Impruneta in direzione a Roma per incidente. Coda in ingresso città per quanto riguarda la A11 tra Firenze Nord e Firenze Peretola. Traffico bloccato tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze per incidente. A Firenze, a causa dei lavori concomitanti di Publiacqua, l'interruzione della linea T1 da Fortezza a Leopoldo, prevista per oggi dalle 21:30 fino alla fine del servizio, è stata rimandata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vieni a giocare anche tu nell'azione sonora partecipata del Tempo Reale Festival. Foosball, il calcio balilla, strumento aumentato per spettatori, giocatori e live electronics. Domenica 24 marzo alle 17 alle 21, Cango, Cantieri Goldonetta. Ingresso unico 2 euro. Info temporeale.it.
Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle e aprire le zolle potesse scatenarti.
Sono nata il 21 a primavera. A Firenze inaugura la Casa delle Donne. 3 giorni di incontri, laboratori, tavoli tematici per tutte e tutti. Dal 21 marzo in via delle Carceri 8 alle Murate. Programma completo sul sito casadelledonnefirenze.it. Mimmo Iodice, Senza Tempo. Per la prima volta a Firenze, una mostra monografica dedicata al grande fotografo napoletano.
80 opere che ripercorrono i temi più importanti della sua produzione, in cui contemplazione e comprensione sono senza tempo.
Anamnesi, vedute di Napoli, natura, città e una esclusiva sezione su Michelangelo.
Dal 24 marzo al 14 luglio. Grazie a Fondazione CR Firenze. Mimmo Iodice, Senza Tempo. Villa Bardini, Firenze.
Info su villabardini.it.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. In occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, venerdì 22 alle 21, Mio padre, un magistrato, di e con Clara Costanzo. Spettacolo ispirato al libro È così lieve il tuo bacio sulla fronte di Chiara Chinnici, figlia del giudice Chinnici assassinato dalla mafia nel 1983. Psichedelia afro, beat latini, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg e un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixité, la rassegna jazz che fa il giro del mondo in musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 24 marzo alle 19, Naysam Jalal Trio, l'universo musicale della flautista e compositrice franco-siriana, tesse legami fra culture musicali diverse, mixando la musica extra-occidentale con il jazz modale.
Contro radio.
ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è trasmediale.
Alle 8:40 minuti riprendiamo la linea per Newsline dagli studi di Controradio. Ho il piacere subito di annunciare gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio: il commissario della Polizia Municipale di Firenze, la dottoressa Chiara Brinati, ben trovata.
Buongiorno.
E il professor Vincenzo Scalia dell'Università di Firenze, bentornato professore.
Bentrovati a voi, buongiorno.
Protagonisti, animatori di una prima esperienza sperimentale di cui parleremo, che ci interessa molto e che è anche al centro, possiamo dire, dell'attenzione rispetto alla cronaca e alla cronaca politica, perché parliamo di sicurezza, parliamo di un corso di laurea magistrale in disegno e gestione degli interventi sociali che vede all'interno un laboratorio di sicurezza integrata. È partito da poco, i primi di marzo, all'università, con una vasta collaborazione. Intanto contestualizziamolo, professor Scalia.
Sì, buongiorno a tutti di nuovo. Dunque, un laboratorio nasce dalla presa di coscienza del fatto che la sicurezza si qualifica per essere un bene complesso. Cioè, cosa vuol dire bene complesso? Quando noi pensiamo alla sicurezza, quando noi ci riferiamo alla sicurezza, pensiamo che equivalga soltanto alla legge e all'ordine. Invece la sicurezza implica la messa in campo di una serie di risorse, di agire relazionali, che quindi riguardano la composizione dei conflitti, il coinvolgimento di una pluralità di attori, l'elaborazione di strategie condivise, proprio come correlato di un sistema che si dice democratico, e anche in funzione del fatto che oggi la nostra società contemporanea è sempre più sfrangiata, è sempre più frammentata, divisa, e quindi bisogna cercare di ricomporre queste particolarità creando un approccio condiviso a un problema che oggi viene sentito dal pubblico in modo essenziale, condiviso coinvolgendo appunto la Polizia Municipale, ma coinvolgendo anche i nostri laureandi, la laurea magistrale, che andranno a lavorare nel sociale come assistenti sociali, e poi anche altri attori che dispongono di sapere qualificati, perché noi coinvolgiamo anche persone delle ASL.
Poi ne parleremo. Chi sono gli studenti a cui è rivolto?
Dunque, i nostri studenti si laureano in disegno e gestione degli interventi sociali, si chiama DGIS, l'acronimo è questo. Viene pensato il corso di laurea per formare delle figure qualificate a lavorare nel sociale, ecco, ma lavorare nel sociale non significa soltanto il volontariato oppure il servizio sociale, o quantomeno il servizio sociale nella misura in cui si apre a delle tematiche attuali, non soltanto dal punto di vista dell'assistenza, del sostegno e della sussidiarietà, ma anche dal punto di vista di proporsi come stakeholder, come attore attivo nell'elaborazione di interventi più complessi.
Ecco,
più
dottoressa
articolati.
Brinati, nel momento in cui il professor Scalia parla di interventi complessi e parla di sicurezza come bene complesso, mi viene subito in mente che alla sicurezza si deve avere un approccio di cura. Quindi con un coinvolgimento anche in un'ottica di condivisione e di dialogo tra i vari soggetti, quindi dall'utente finale che deve sentirsi sicuro a chi deve mettere in atto tutti quelli che sono gli strumenti.
Beh, sicuramente lo stesso termine, no? Sicurezza viene da un approccio di vivibilità degli spazi senza preoccupazione, sine cura, e qui è da lì sicurezza. Ovviamente una sicurezza è un presidio anche della polizia locale, ma di tutti i servizi che lavorano su tematiche di sicurezza, deve essere nell'ottica della condivisione delle strategie messe in campo da tutti, quindi la sicurezza vista come un incontro di strategie formate dai servizi, dalle polizie, dai servizi, dalla politica, dall'amministrazione, ma anche da quello che ha definito il professore, gli stakeholders, cioè la ricaduta finale della sicurezza del territorio, cioè quindi l'espressione dei bisogni del territorio, e da lì anche la necessità di rielaborare politiche che secondo me prevedono anche di sicurezza, che prevedono veramente la condivisione con la comunità.
Infatti sarà importantissimo che tutto questo possa essere restituito nel contesto pubblico, cittadino, istituzionale, ma ne parleremo. Entriamo sempre più nello specifico, nelle tematiche, perché davvero questo è un laboratorio operativo che va di settimana in settimana concentrandosi su degli approcci. Per esempio, la scorsa settimana il tema è stato il consumo di stupefacenti e la riduzione del danno con gli operatori dei servizi, insomma, su strada. Che tipo di illustrazione avete fatto anche dell'operato del Corpo dei Vigili Urbani?
Allora, l'incontro, come vede, tutti gli incontri, come vede, hanno la funzione di, per la Polizia Municipale, ma anche per le studentesse, hanno una funzione di far conoscere, cioè sono formazioni sulle esperienze vissute in campo. Quindi, per esempio, sul consumo degli stupefacenti sono intervenuti sia la cooperativa che effettua la riduzione del danno, quindi con una diciamo nell'ottica di comprendere che comunque, preso atto del fenomeno, ci sono comunque delle strategie da porre in essere per eliminare tutti gli effetti del fenomeno. Dal punto di vista sociosanitario è intervenuto il SERD di Santa Rosa, che ha spiegato e ha illustrato ai partecipanti il percorso specifico che hanno formato nei confronti dei minori, perché costruire un percorso diverso dai maggiorenni per i giovani che purtroppo stanno sempre di più cadendo nel problema della dipendenza aiuta a mirare il fabbisogno di questa tipologia di
dal punto di vista di interventi sul territorio. Voi vi trovate sempre più spesso ad avere a che fare con minorenni, sì, per dipendenze da stupefacenti o da alcolici?
Sì, purtroppo l'utilizzo della dipendenza da stupefacenti interessa sempre di più età sempre minori. Le operatrici del SED parlavano di la più giovane in cura che ha 12 anni, e la cosa ancora più preoccupante è che arrivano scompensate anche dagli ospedali, dai pronti soccorsi, e non si riesce a capire di quale sostanza, perché l'uso, la dipendenza è mista, è di sostanze miste, e quindi sia legali che illegali insieme, e quindi è difficile anche trovare il reagente per capire di che sostanza, e poi trovare anche la cura farmacologica di ausilio per uscire dalla dipendenza. Questo è un grosso problema, non conoscere neanche le sostanze.
Professor Scalia, perché si fa un corso oggi? Cioè, c'è una prima sperimentazione oggi? Si risponde a un bisogno che è frutto di uno svuotamento sociale che crea queste sacche di insicurezza, di disagio, di abuso?
Ma il corso, come dicevo prima, si fa proprio, come giustamente ha sottolineato lei, per rispondere a un bisogno presente, cioè si parla della questione delle dipendenze. Qual è la risposta che fino adesso si dà o si è data? Legge ordine, e quindi la riduzione della modica quantità, l'aumento in modo esponenziale dei detenuti per uso di sostanze, ma questo non riguarda il tessuto urbano, riguarda, diciamo, il sistema giudiziario penale più nel suo complesso, più nella sua globalità. L'interesse e l'importanza è questo, cioè quello di fare capire al pubblico che la sicurezza, appunto, non si fa col poliziotto che dice spegni la canna, oppure guarda, vieni con me che ti porto in questura, adotto un intervento contenitivo nei tuoi confronti, ma il consumo di stupefacenti si affronta a partire di unità miste composte da poliziotti urbani, da assistenti sociali, per esempio da psicologi o da counselor, che si approccino ai giovani e facciano capire come comportarsi rispetto all'uso delle sostanze, ma che anche, diciamo, capiscono quali sono anche i bisogni e i disagi dei giovani, no? Ne abbiamo già parlato, mi sembra, in questa sede. Dicevamo, una volta c'erano le relazioni dense di vicinato, c'erano quelle le identità di classe, c'era il sindacato, c'era la famiglia. Oggi che ci troviamo in una società sempre più individualizzata o frammentata, queste figure si pongono nell'intersezione tra l'individuo e la collettività, cercando di creare un legame, una solidarietà, una cooperazione, che sono le risorse che mancano. E quindi, siccome noi offriamo, formiamo i nostri studenti in questa direzione, pensavamo che farli confrontare, abbiamo ritenuto insieme al direttore del dipartimento, al presidente della scuola, che confrontarci con questa tematica attuale rappresenti un valore aggiunto per gli studenti, lo rappresenti anche per la polizia urbana, ma anche per il pubblico in questo senso. Ecco, probabilmente laboratorio è qualcosa di innovativo, perché ci sono i master, ma ancora i laboratori a livello universitari. Noi siamo i primi, non per appendermi la medaglia al petto, ma ringrazio anzi di avere per esempio potuto collaborare con il commissario Briati, col comandante Passaretti, per poter portare avanti questa iniziativa. Firenze si può
portare un passo
avanti.
Anche ecco, per noi operatori dell'informazione, capire con voi e anche l'importanza della rete, lo abbiamo fatto in contesti negli ultimi anni sulla violenza di genere, gli interventi e i modelli che necessitano, dal codice rosa in poi alla presa in carico da parte delle forze dell'ordine e poi del sistema giudiziario, una presa in carico a 360 gradi con professionalità che però abbiano delle specificità e sappiano riconoscere i campanelli d'allarme. Questo lo si deve fare in tutta la complessità del tema sicurezza. Ci scrivono: angosciante e interessante allo stesso tempo. È così, perché non ci possiamo esimere da affrontare quello che è una problematica diversificata con la curiosità anche di affrontarne i vari aspetti. Ma dottoressa Brinati, dal punto di vista della sua esperienza anche lavorativa, viene subito da pensare, leggendo i titoli dei giornali oggi si parla tanto presenti presidi di polizia più o meno, i vigili urbani più o meno presenti sul territorio. Da quello che ci state dicendo si evince subito che non è tanto il singolo presidio dei vigili urbani, ma è il contesto, l'organismo di controllo e di rete anche di tutti gli operatori, che diceva anche il professore.
Sicuramente l'ottica di conoscenza del bisogno, e quindi di capire quali sono i bisogni espressi, come diceva il professore, da determinati fenomeni, implica una conoscenza sia di rete dei servizi che lavorano e del territorio. Diciamo che la polizia locale, ma non per questo sminuire le altre forze di polizia assolutamente, ha il valore aggiunto di una capillarità, di una territorialità, di nascere e essere la polizia della città, del luogo, con una conoscenza di prossimità e di comunità che dovrebbe mettere mettere al servizio anche delle altre forze di polizia, ed è un po' l'ottica, no? Dell'inserimento comunque della dimensione locale nelle strategie di formazione della sicurezza. Direi che quello che è a nostro parere da amplificare è la conoscenza e la condivisione delle comunità nelle strategie della sicurezza, comunità intese sia come cittadini ma anche come tutte i soggetti che lavorano nel campo.
Professor Scalia, le dipendenze e i minori sono un po' al centro di questa analisi, e quanto le dipendenze poi provocano e innescano tutti quei meccanismi che afferiscono alla criminalità di strada, agli episodi di vandalismo, di bullismo e quant'altro?
Ma riguardo alle dipendenze, non è che si possa riscontrare una correlazione lineare, in particolare nel contesto dei giovani. Noi consumatori di sostanze rappresentano un universo piuttosto stratificato, piuttosto articolato, che riguarda anche gli adulti, se non soprattutto, che riguarda anche delle volte professionisti affermati o cittadini, si direbbe tra virgolette, insospettabili, anche se di sospettare non c'è niente, perché insomma il consumo di sostanze è una pratica molto diffusa, si parla di 8 milioni di italiani. Diciamo, possiamo dire che l'approccio alle sostanze da parte dei giovani può essere il sintomo di un deficit di socialità, un deficit di identità, che quindi sfocia poi nella messa in atto di un comportamento espressivo, positivo, che si configura per essere provocatorio, che delle volte è sintomo anche dell'attenzione da parte dei genitori, da parte degli altri. E quindi, non riuscendosi ad esprimere per canali diretti, si esprime anche per canali sotterranei. Questa è una riflessione che va fatta. Poi, appunto, quanto alle baby gang, noi stiamo tentando di analizzare il fenomeno. Infatti, uno dei laboratori sarà proprio sulla devianza minorile, quella sui giovani, e prevederà la presenza della dottoressa Sofia Ciuffoletti, che è giudice onoraria del Comune di Firenze, oltre che ad essere una collega, perché lavora molto a giurisprudenza su questi temi.
Anche in questo senso, dottoressa Brinati, l'operatività della Polizia Municipale ha dovuto cambiare anche in risposta a quelli che sono fenomeni crescenti di una fascia sempre più giovane?
Certo, peraltro già l'amministrazione aveva posto in essere dei servizi aperti alla mediazione di strada per quanto riguarda l'osservazione, il coinvolgimento delle aggregazioni giovanili che sono presenti nel nostro territorio. Questo progetto è molto importante perché il coinvolgimento dei ragazzi nel territorio attraverso politiche anche del fare, no? Quindi non vivere la giornata senza una finalità, ma trovare degli obiettivi che le coinvolga e magari li indirizzi verso altre attività. E poi comunque attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con queste cooperative avere un'osservazione, un punto d'osservazione diverso da quello che comunque può essere l'osservazione classica della polizia locale o del cittadino, perché non,
ecco, a questo proposito abbiamo giusto 2 minuti, una domanda a testa le chiedo sul territorio e nel presentarsi ai cittadini, all'utenza, che tipo di approccio e anche riflessioni fa oggi, registra una sfiducia e una rabbia nei confronti anche del corpo della Polizia Municipale sul fronte sicurezza?
Devo dire, questo io non l'ho registrato, in tutta onestà. Spesso però il cittadino, secondo me il ruolo della polizia è quello di far riflettere, no, il cittadino, per cui arriva, diciamo, fa la sua segnalazione, a volte anche con aggressività, ma non nei confronti della polizia, ma nei confronti della situazione in cui vive, ma portarlo invece e si limita a una lettura molto basica del fenomeno, no? Forse riuscire a coinvolgere, a fargli riflettere anche nel dire guardi, non è così veloce e facile la soluzione, stiamo andando verso questa direzione, se vuole andiamo insieme, se vuole può essere coinvolto nel processo, ma non è così immediato arriviamo noi, finisce il problema. Veramente questo rischia di essere un intervento spot, superficiale. Secondo me il compito di tutti dovrebbe essere anche formare la cittadinanza, non soltanto la polizia locale, non soltanto gli studenti, ma tutta una cittadinanza, una lettura un pochino più diversa del
saremo fenomeno. Interessati poi alla restituzione finale di questo percorso che si concluderà nella seconda parte di aprile. Una curiosità, professor Scalia, veniamo da una giornata ieri all'università su migranti e sfruttamento economico. Il tema migratorio non è oggetto di questo laboratorio, non ha a che fare con la sicurezza nel suo complesso?
Ma lo è trasversalmente, nel senso che ogni volta che si parla per esempio di sostanze, che si parla di migranti, così come quando parleremo di violenza di genere il 15 aprile, realizzeremo un'analisi relativamente al coinvolgimento dei migranti in questi contesti, no? Anche decostruendo la lettura che si dà che la migrazione è il principale problema della sicurezza. Poi, insomma, questo è il primo anno che si svolge questo laboratorio, però
ecco, la strada sarà lunga.
Il non mettere i migranti è proprio una scelta, volendo anche dettata da questo. La sicurezza riguarda tutti, le donne, riguarda i migranti, riguarda le comunità LGBTQIA+, riguarda i cosiddetti users, cioè quelli che hanno un uso funzionale della città, e Firenze di questo ne è piena, ma non possiamo ovviamente invitare i turisti americani e inglesi nel nostro laboratorio, pensiamo anche perché non verrebbero, sia perché pensiamo che ci sono altre figure più qualificate per offrirci le riflessioni sulla sicurezza dei turisti stessi.
E allora sono le 9:01, ringraziamo il professor Vincenzo Scalia, il commissario della Polizia Municipale di Firenze, la dottoressa Chiara Brinati per essere stati con noi, grazie, ci riaggiorneremo, torneremo sull'esito di questo percorso, questo primo esperimento che parte dall'Università di Firenze, grazie per essere stati con noi.
Grazie.
Grazie a voi.
Ciao, sono Dario Nardella, il vostro sindaco. Vi invito tutti e tutte venerdì 22 marzo alle ore 21 al Palazzo Vanni per festeggiare questi ultimi 10 anni che ho vissuto da sindaco e da cittadino insieme a voi per la nostra Firenze. Per questo vorrei dire grazie a tutti, non con un evento politico, ma una bella serata per salutarci. Grazie Firenze, ci vediamo il 22 marzo al Palazzo Vanni, vi aspetto.
Evento organizzato dall'associazione Punto su Firenze. Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 23 marzo, chiusura di stagione esplosiva con il trio composto dai toscani Alessandro Lanzoni e Gabriele Evangelista e dallo stellare batterista americano Jeff Ballar. Ingresso 15 euro, gratuito under 25, riservato soci Arce e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
Pistoia Musei presenta 60 Pop Art Italia, la mostra con le opere dei maggiori esponenti della pop art italiana. Schifano, Festa, Rotella, Kunellis sono solo alcuni degli artisti presenti a Pistoia, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg. Il boom economico e il fermento degli anni 60, il linguaggio diretto e colorato ispirato a cinema e pubblicità. Fino al 14 luglio, 60 Pop Art Italia, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Info su pistoiamusei.it.
Ora che ho finito l'università, devo trovare lavoro.
Voglio cambiare vita. Ho un'idea imprenditoriale che voglio sviluppare. Ma come posso fare per conoscere in una volta sola tutte le opportunità che ci sono per avviare una nuova impresa?
Partecipa all'Open Day in Camera di Commercio di Firenze, lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16.30. Potrà incontrare il servizio Nuove Imprese di Firenze, insieme all'ecosistema fiorentino dell'innovazione e al servizio Nuove Imprese Nazionale, che ti daranno tutte le info che servono per avviare la tua nuova impresa. L'Open Day sarà il tuo primo passo verso una nuova prospettiva lavorativa. Ti aspettiamo lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16.30 alla Camera di Commercio di Firenze. È in Piazza Mentana 2. Non mancare.
Febbraio 2024, Firenze. 5 operai uccisi in un cantiere Esselunga. Il 23 marzo scendi in piazza con l'assemblea 16 febbraio per chiedere giustizia e trasparenza, il definitivo blocco del cantiere e un parco pubblico intitolato ai caduti sul lavoro. Sabato 23 marzo alle 15.30 via di Novoli a Firenze. Informazioni e aggiornamenti sui canali social dell'assemblea 16 febbraio. Sia al parco pubblico, no a Esselunga.
DDC!
DDC!
Sì all'appuntamento per il test HPV o il pap test!
Ma certo!
Sì all'appuntamento per la mammografia!
Senza dubbio!
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro?
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Basta chiamare il numero verde 800 55 60 60 per scoprire come aderire. Dì sì.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Contro Radio.
You're unbelievable. You're unbelievable. Singly laughs, it's all mean you can ask us. Pushing down the reticence, bringing out your high self. Think of the fun time, pushing down the better view. Instead of bringing the absolute to one, the world, and every pick your ass. Brace yourself, you crazy beast. I know this world and what it seems.
It's unbelievable.
You burden me with your questions. You help me tell no lies. You always ask what it's all about. Don't listen to my replies. You say to me I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized you should prove and leave you the things you say. Your platforms just give you away. The things you say is what I love you more. The things you say, your platforms just give you away. The things you say, you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable.
Prosegue la rassegna della CGIL, una lotta senza tempo nell'ambito delle celebrazioni dei 70 anni dalla prima conferenza sulla donna lavoratrice che si svolse a Firenze. Ed oggi al Caffè Letterario delle Murate c'è un doppio appuntamento, innanzitutto per il ciclo Conversazioni sul corpo, il dibattito con l'attivista e podcaster Eitan Ulisse Ballerini che abbiamo in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, ciao.
Allora Eitan, l'appuntamento è alle 17:30, il tema è Il corpo è sì. Queer. Ci spieghi questo titolo che parte da una riflessione che difficilmente insomma riesce ad attecchire nella comprensione dell'identità, che poi ha una sua ripercussione anche dal punto di vista sociale oltre che emotivo. Qual è la premessa che tu fai?
Beh, prima di tutto io parto dalla mia esperienza, come mi ha insegnato il femminismo, che è il personale politico. Io sono un ragazzo transgender che ha quindi fatto una transizione medicalizzata all'età di 26 anni, quindi ormai 8 anni fa, e racconto appunto attraverso mie esperienze personali, attraverso mie riflessioni rispetto a quello che è stato il mio rapporto con il mio corpo, alla mia transizione, al cambiamento che il mio corpo ha subito e il cambiamento che la percezione che il mio corpo ha avuto rispetto anche alla società, perché essere comunque un ragazzo trans, essere una persona trans non può essere un fattore solo personale, perché ti interfacci necessariamente con la società, di come il tuo corpo viene percepito e di come cambia poi l'atteggiamento che le persone hanno nei tuoi confronti rispetto al tuo corpo. E racconto semplicemente quelle che appunto sono state le mie riflessioni sulla mascolinità, per esempio, su che cosa vuol dire essere un ragazzo con una vulva, perché io non ho fatto l'operazione della ricostruzione del pene, quindi avere un corpo che è al di là dello spettro binario che la nostra società ci impone.
Tu sei, dicevamo, un divulgatore, podcaster, hai un confronto quotidiano anche in termini di contenuti e di feedback con utenti giovani. Ecco, quali sono le principali problematiche, domande e soprattutto come conciliare quella che è una faticosa ricerca anche personale di un equilibrio tra quello che è il nostro sentirsi e il nostro manifestarsi all'esterno e il contesto sociale?
Ma sicuramente diciamo che le richieste che avvengono, soprattutto quando i ragazzi sono all'inizio della transizione, sono principalmente pratiche, cioè come si fa, a chi ci si deve rivolgere, soprattutto appunto quando si è all'inizio, perché sono quelle le cose principali, no? Magari uno ci arriva con difficoltà a capire di essere un ragazzo trans, ma poi ci si deve scontrare con delle cose dove, per esempio, riuscire a avere gli ormoni, a trovare l'avvocato che ti accompagni in tribunale, perché non è il percorso di transizione non è solo una cosa appunto personale, ma ha a che fare con qualcosa di estremamente pratico, come per esempio l'aggiornamento dei documenti, a chi rivolgersi per le operazioni. Quindi sono quelle principalmente le istanze all'inizio della transizione che mi vengono proposte, e quindi è sicuramente la cosa che la società può fare è quella prima di tutto di considerarci. Io dico sempre che i medici e le mediche devono imparare a capire che ci siamo anche noi, quindi abbiamo istanze totalmente diverse dalle persone cisgender, e la società deve capire che ci siamo anche noi, quindi deve riuscire a comprendere della nostra esistenza, quindi anche proprio nella propria mente riuscire a fare spazio per noi, a capire che esistiamo nella società, e quindi ci si può comunque confrontare anche, si può banalmente incontrare una persona transgender per strada e riuscire a comprendere quali possono essere le sue esigenze nel linguaggio, eccetera, eccetera.
Il nostro contesto territoriale, come tu saprai, è stato al centro negli scorsi mesi dell'ispezione ministeriale all'ospedale di Careggi per il centro sulla disforia di genere. Si è molto parlato del tipo di approccio utilizzato, dei farmaci utilizzati, ma al centro di tutto questo vorrei chiederti, dalla tua esperienza personale, quando è che c'è una fascia d'età in cui ancora c'è tanto bisogno di un supporto psicologico preventivo per capire che tipo di difficoltà un adolescente può avere nel riconoscersi, e poi in un secondo momento tu mi parlavi di una transizione intorno ai 26 anni, c'è un livello di maturità anche della comprensione del proprio io? a livello proprio anagrafico.
Ma allora, quello che è successo a Carreggi, secondo me, è il sintomo di come il nostro governo pensa alle persone transgender. Rispetto alla questione dei bambini, degli adolescenti, è vero che adesso ci sono sempre più adolescenti che arrivano nei centri che gestiscono la transizione, ma credo che sia semplicemente perché adesso fortunatamente se ne parla di più, i social danno anche più strumenti e ti mettono in contatto con persone trans che hanno fatto la transizione. Per esempio, tornando indietro anche solo 10 anni, quando l'ho fatta io, c'era molta meno informazione e quindi ovviamente ti senti anche molto più solo, molto più vulnerabile. Invece adesso magari vai sui social, trovi persone che l'hanno già fatto, trovi le informazioni, perché 10 anni fa era ancora più difficile trovare le informazioni. E quindi è normale che si riesca a dare un nome a quello di cui che si sente, no? E quindi per fortuna si riesce anche magari più adolescenti, i bambini, a interfacciarsi in maniera un po' più diretta con i genitori, che riescono anche loro a trovare degli strumenti, a trovare un supporto, una rete per gestire queste situazioni che ovviamente non sono semplici. E rispetto alla fascia, io non sono medico, non te lo posso dire. Quello che posso dire è che comunque quando ci si trova davanti a dei bambini, bambine cis che magari non lo so, non stanno sviluppando in maniera corretta per come ci si aspetta che succeda il proprio corpo, cioè io conosco persone cisgender che magari in adolescenza hanno ricevuto tanti ormoni per rientrare in uno standard corporeo di cui la società e anche i medici poi hanno in testa, invece, e quindi non è spesso una questione di paura nel fare curare, entrare in terapia questi ragazzi, è piuttosto una questione di transfobia, perché i nostri corpi non sono previsti all'interno della società, siamo sempre visti un po' come qualcosa che in realtà non ci dovrebbe essere. Quindi quando si parla di persone cis che devono rientrare in uno standard corporeo, sociale, allora va bene bombardare anche solo gli adolescenti cis per farli rientrare in quello standard. Quando invece è un adolescente che è transgender, che ha bisogno di avere più tempo per capirsi, allora a quel punto lì la cosa no, non va bene, no, c'è una forte perplessità. Io non posso sapere, ogni caso è a sé stante e credo che aspetti ai genitori essere accompagnati in questo percorso e decidere qual è la strada migliore per il proprio figlio e la propria figlia, perché voglio dire che i bloccanti possono veramente salvare delle vite. I ragazzi transgender hanno il 40% in più rispetto ai coetanei cisgender di tentare il suicidio, perché la società, la tua rete di supporto è fondamentale, e quindi anche i bloccanti possono salvare delle vite.
Un'ultima domanda davvero di carattere personale ma anche emblematica, che può servire a molti dal punto di vista appunto familiare: che tipo di reazione, sostegno, condivisione hai avuto?
Ah, io fortunatamente la mia famiglia, per quanto magari all'inizio ho avuto delle perplessità, delle paure, mi ha sempre supportato. E ritorno a ribadire che la famiglia è fondamentale, la rete che supporta una persona transgender è fondamentale, e rispettare l'autodeterminazione della persona trans è fondamentale. Quindi, non lo so, banalmente cambiare il linguaggio con cui si parla, il nome che la persona transgender decide per sé cambiare proprio il linguaggio, quindi usare i pronomi d'elezione della persona trans e quindi farla sentire accolta, tutelata e protetta in quello che non è un percorso semplice. Io sono stato fortunato, la mia famiglia c'è sempre stata, però c'è anche da dire che io l'ho fatta a 26 anni, quindi ero già un adulto, ero già fuori casa, lavoravo, ero in grado di mantenermi economicamente. Però il mio percorso mi ha portato anche a dire: se loro non sono pronti ad accettarmi, a me non interessa, perché io so qual è la mia verità, so qual è la strada giusta per me e sono disposto a perderli pur di essere autentico con me stesso e pur di essere poi felice. Non tutti purtroppo hanno questa fortuna.
E allora vogliamo davvero ringraziare per i momenti di condivisione che abbiamo potuto avere con lui, Aitan Ulisse Ballerini, in vista di un appuntamento in maniera più approfondita e in presenza. Il corpo è queer questa sera, sì. Questo pomeriggio alle 17:30 alle Murate, nell'ambito della rassegna Una lotta senza tempo. Grazie per davvero essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a te, buona giornata.
E rimaniamo alle Murate perché vogliamo darvi una bella notizia. Ieri la presentazione ufficiale, poi la partenza di una 3 giorni di festa e di eventi. Leggiamo dalle pagine interne dei quotidiani di oggi, ma tutte le informazioni le trovate con tanto di interviste sul nostro sito controradio.it. Murate, ecco la casa delle donne, spazio per la cultura e i diritti, inaugurata ieri, sarà gestita dalle associazioni cittadine, subito una 3 giorni di incontri. I 120 metri quadrati di proprietà del comune in via delle Carceri 8 saranno un hub in concessione d'uso gratuito a Domo, acronimo di Donne in Movimento per i Diritti, associazione composta da Nosotras Onlus, Coco Spazio, Costanza e Le Curandaie, uno spazio di incontro, un luogo dove condividere esperienze. E dopo l'annuncio di agosto, dunque, siamo entrati nel vivo con l'apertura che vedrà appunto una 3 giorni di iniziative, casadellefirenze.it per tutte le informazioni, tavoli tematici, uno sull'autodeterminazione, un altro sull'ascolto e la partecipazione, il terzo sulla non discriminazione e poi anche un evento di carattere musicale. Domani sera saremo in diretta da lì con Controradio sulle nostre frequenze dalle 20 alle 22, ma sentiamo in conclusione di questa newsline l'assessora alle pari opportunità di Firenze Benedetta Albanese e Michelina Della Porta dell'Associazione Spazio Costanza, intervistate per noi da Viola Giacalone.
Questo è lo spirito con il quale insieme alla Giunta abbiamo deciso di dedicare uno spazio che a Firenze mancava e che oggi finalmente prende vita. Io credo che rappresenterà un punto di riferimento non soltanto per le donne ma per tutta la nostra comunità di fiorentine e fiorentini, un luogo dove si fa cultura, si promuovono i diritti, si promuovono le pari opportunità e potrà essere appunto animato dalle tante associazioni che ringrazio, che non soltanto hanno da subito promosso questo progetto ma che vorranno aderire anche nel futuro, visto che sarà uno spazio aperto, inclusivo e dedicato appunto alle donne e ai diritti in tutti i modi possibili.
L'idea che abbiamo avuto era quella di utilizzare diversi strumenti, diversi linguaggi per riuscire a cogliere poi anche ascoltare e far partecipare tutte le età, tutte le generazioni, coloro che si intendono di diritti ma anche coloro che vogliono avvicinarsi a questa tematica. Per cui cominceremo proprio domani con la poesia, nella giornata della poesia, e leggeremo alcuni pezzi poetici nati peraltro nel nostro territorio, che possano in qualche modo raccontare delle donne, della loro importanza e del valore che hanno all'interno della nostra società per costruire scenari futuri, per alimentare decisioni che siano più universali e soprattutto per attuare e agire in maniera che ci sia una più alta forma di collaborazione, di coesione tra le varie parti che costituiscono una comunità, al di là della differenza di genere.
E allora visitate, abitate, vivete lo spazio di Via delle Carceri 8, la casa delle donne che si apre da oggi alla città e non solo, 3 giorni di eventi e poi tutto il programma su casadellefirenze.it, la nostra diretta domani sera a partire dalle 20 fino alle 22, sono le 9:27 minuti, leggiamo Roma Città Libera, lo slogan della manifestazione promossa dall'Associazione Libera Roma in occasione della giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie. Quest'anno l'iniziativa è ispirata al film di Rossellini Roma città aperta, che parla di resistenza e lotta per la libertà. Il corteo sfila da piazza dell'Esquilino al Circo Massimo, dove si leggono i nomi delle 1081 vittime di mafia, presenti al momento oltre 40.000 persone. Ulteriori particolari nel GR di Popolare Network tra poco alle 9:30, la rubrica Architects and City con Domenico Guarino e poi i nostri consueti spazi musicali. Noi ci risentiamo per l'informazione regionale alle 12:47, ma rimanete aggiornati anche sui nostri canali cross mediali. Dalla redazione, da Chiara Brilli, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.